The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
One, two, one, two, three, hit me!
Benvenuti a SIE!
Due
a caso.
Buonasera, in questa puntata parleremo sempre con Marta, la nostra corrispondente, tra virgolette, dal Pakistan, del fabbisogno energetico e del costo della farina in Pakistan e di quella che è la situazione successiva all'attentato a Benazir Bhutto e la successione alla guida del partito da parte del figlio.
Parleremo anche di cronaca, in quanto abbiamo registrato questa intervista l'11 gennaio, a due giorni dall'attentato kamikaze alla Corte Suprema di Lahore. Vedremo un po' della dinamica dell'attentato e ipotesi sulle responsabilità e anche i legami con il mese sacro di Muharram per i musulmani.
Quando Marta ce l'ha detto, il mese di Muharram, io sinceramente non avevo molto idea di che cosa fosse. Comunque, il mese di Muharram è il primo mese del calendario islamico, il calendario che conta gli anni a partire dall'Egira, dalla cacciata di Maometto da Medina, e in particolare il mese di Muharram è un mese di digiuno e di lutto, in particolar modo per i sunniti.
No, per i sciiti.
Sì, per gli sciiti. in questo mese si ricorda in particolare la morte del nipote di Maometto, Husayn ibn Ali, e in particolar modo durante il decimo giorno di Muharram, che è chiamato l'Ashura, che è proprio il giorno della morte. E durante questo giorno ci sono varie celebrazioni in cui alcune persone vanno per le strade flagellandosi e infliggendosi anche dolore o ferite con dei coltelli. Ed è un giorno di particolare, tutto il mese diciamo, è un mese di particolare tensione nei paesi islamici dove ci siano contrasti tra sciiti e sunniti. Io direi che a questo punto gli possiamo augurare buon ascolto.
Allora, innanzitutto ben trovata. Come
grazie.
Stiamo seguendo un po' la situazione in Pakistan, pare abbastanza tesa, eh?
Sì, penso che da qui fino al 18 febbraio, il giorno delle elezioni, sarà purtroppo un susseguirsi di tragedie. In particolare, ieri è iniziato il mese di Muharram, che è un mese di lutto osservato sia dagli sciiti che dai sunniti, ma dagli sciiti particolarmente. Non so se siete a conoscenza di tutte quelle pratiche.
No, diciamo, la mia ignoranza è abbastanza colossale in certi ambiti.
Non so, probabilmente avrete visto anche dei filmati delle persone che si
flagellano. Ah, sì, sì. Ecco. Col coltello in testa, io l'ho visto.
Sì. No? E questo è sempre un grande problema per il Pakistan. Durante Muharram ci sono dei grandissimi scontri tra sciiti e sunniti, per cui tra elezioni e Muharram il mese che verrà non sarà proprio tranquillo.
Ma vabbè, ora. Senti, ci siamo lasciati noi poi a fine anno, dopo che la Benazir era stata uccisa, con una certa situazione un po' problematica, anzi forse più tesa che ora, giusto? Almeno da quanto mi pareva di vedere dai media. Però poi dopo la risoluzione, si è visto esattamente il metodo monarchico adottato dalla Benazir col suo Popolo delle Libertà, o come si chiama, Partito del Popolo del Pakistan. avendo messo il figlio,
Sì.
19enne, ma questa.
Sì, con anche un trucco, perché se si osservassero le tradizioni del Sindh per quanto riguarda diciamo le dinastie feudali, non sarebbe stato Bilawal, il figlio di Benazir, a dover susseguire a Benazir, ma sarebbe dovuto essere il figlio di quel fratello di Benazir che si dice lei abbia fatto ammazzare, il figlio di Murtaza, perché la discendenza è a base patrilineare, di conseguenza lui sarebbe stato il butto. E infatti Bilawal non avrebbe, cioè fino al 27 dicembre non aveva neanche il nome Butto, e lui era Bilawal Zardari, e invece dopo la morte di Benazir il suo papà ha approfittato di questa cosa e ha detto che in onore della madre avrebbe aggiunto il nome Butto al cognome del figlio, che però non è una, assolutamente non è una pratica comune in
Ma ho
Pakistan, nel
letto,
Sindh.
è vero che diciamo, questa linea diciamo, cioè, il passaggio del potere l'aveva scritto la Benazir nel testamento? Mi è parso di aver letto una cosa del genere.
Ma io ho delle fonti molto sicure che dicono che il testamento è stato scritto a Karachi il sabato prima del funerale di Benazir. Lei non aveva lasciato un testamento.
Cioè, è stato scritto da qualcun altro prima. Da
Sì, da suo marito, molto
suo marito.
probabilmente.
Ok. E per esempio, ora mi ricordo, poi ero in Italia, quindi non ho seguito molto la vicenda, o comunque non sono riuscito a seguire le mie fonti generalmente, che uso generalmente. L'assassino di Benazir, poi come. Cioè, c'erano state varie versioni, no? Ci dicevi la prima versione come si chiama? Della
Sì,
sparatoria, poi dopo il kamikaze, poi dopo non si sa.
ma alla fine è venuto fuori anche qualcuno che diceva che probabilmente il colpo mortale è stato sparato da un edificio, che ricorda un po' l'episodio di
JFK.
Kennedy, esatto. Non ci sono assolutamente novità da questo punto di vista, anche se qualche giorno fa sono arrivati dei detective da Scotland Yard per aiutare le investigazioni. Adesso il Pakistan è un paese che è molto prono alle teorie delle cospirazioni. Una delle teorie che sono emerse, che però non ha molto successo, è che potrebbe essere stato il marito stesso di Benazir Bhutto a farla ammazzare.
Che tornerebbe con il fatto che ha scritto lui il testamento.
Sì, e col fatto che comunque non erano assolutamente una coppia
Affiatata.
felice. Sono stati separati tanti anni, per tutti gli anni in cui lui era stato in prigione. Oltretutto lui, nel tentativo di dire che il suo partito non ha preferenze verso nessun gruppo etnico, ha detto: mia moglie era una Sindhi, io sono un Sindhi, ma le sue guardie del corpo le avevo scelte direttamente io tra i Punjabi che erano i miei compagni di cella, Lahore, che non è stato un grande commento, nel senso che comunque ecco, se è vero che c'è stato un problema nella protezione di Benazir, potrebbe venire fuori che gli amici di Zardari stesso, i suoi galeotti amici, hanno avuto un ruolo in quello, non si sa.
Bene. Senti, invece ora la situazione, perché ieri è successa questa bomba lì a Lahore, come stai? Perché io mi preoccupo costantemente, visto.
Sì, Guarda, noi siamo lontanissimi dalla corte che è vicino alla città vecchia di Lahore. La cosa che ci ha scioccato tutti è che questa violenza abbia raggiunto anche Lahore, perché normalmente è il posto più tranquillo. Non so, forse l'ho già detto, che addirittura gli uomini politici mandano le famiglie a vivere a Lahore perché pensano che sia il posto più sicuro. Quindi il fatto che la violenza sia arrivata fino a Lahore è scioccante. Ci sono state 22 vittime, 80 feriti, e anche qui varie teorie su chi possa aver mandato questo kamikaze, un ragazzo 25enne che è arrivato in motocicletta e ha parcheggiato e ha iniziato a camminare verso i poliziotti che si preparavano per una manifestazione degli avvocati e si è fatto esplodere.
Allora,
Qualcuno
questo
dice che
è
è
appurato, eh? Questo, la modalità.
Sì, questo è appurato e hanno anche diffuso un identikit, non è stato identificato ancora, ma hanno diffuso questo disegno, questo ritratto, quindi si vederà. Però chi potrebbe essere il mandante? Allora, qualcuno dice certamente si vuole mettere paura alle persone, agli avvocati e a tutti quegli elementi della società civile che vogliono andare a protestare. E quindi potrebbe essere benissimo il governo o i servizi segreti, eccetera. Altri dicono che è un messaggio ai militari, alla polizia, e in effetti gli ultimi attentati terroristici nel nord del paese sono stati per la maggior parte negli ultimi mesi attentati verso la polizia e l'esercito. Si dice questo è un segnale verso chi ha il potere in questo momento, e probabilmente è un segnale che proviene dai militanti islamici. E questa è anche la versione che Musharraf
Sta dando.
supporta. Però diciamo anche tra dei miei colleghi che non sono assolutamente pro Musharraf, però anche loro ci vedono una possibile matrice militante islamica, e quindi ad esempio adesso noi eviteremo di trovarci in prossimità di qualunque ufficio governativo o dell'esercito, eccetera, perché sembra che d'ora in poi, fino alle elezioni, questi saranno i target.
Senti, ma io ho sentito che il kamikaze si è fatto saltare in aria poco prima del passaggio di una manifestazione di avvocati, giusto?
Sì.
Quindi, diciamo, non era, cioè almeno, voglio dire, se fosse stato per colpire la società civile o comunque questi movimenti che protestano, sarebbe stato forse con un timing diverso, no?
Sì,
Anche se mi
sì, sì.
sembra strano che il governo possa, o il governo, o i servizi segreti possano attingere a dei kamikaze, è possibile?
Ma dato il passato dei servizi segreti pakistani, tutto è possibile. Il problema è che i servizi segreti pakistani hanno sia degli elementi islamisti che degli elementi invece molto. Da noi si scherza e si dice ci sono quelli che si prostrano davanti alla Mecca e ci sono quelli che si prostrano davanti a Washington. Quindi ci sono questi due elementi, quindi non si può neanche parlare di servizi segreti come un'unità che ha una direzione unica.
Senti, per il resto la tua vita scorre tranquillamente, a parte ci dicevi delle mancanze di energia che hai testé
Sì,
fatto esperienza.
l'energia è un problema che sembra per quest'anno, cioè per tutto il 2008, non potrà migliorare, perché dal 91, da quando Benazir ha dato il contratto per le centrali elettriche a dei privati, non è stata più costruita nessuna unità per la produzione di elettricità.
Era quello che tu mi dicevi, il magna magna.
Esatto.
All'italiano.
Per questo è uno delle grandi, non quelli accecati da Benazir, ma quelli che sono un po' più obiettivi, è la prima cosa normalmente che dicono, raccontano del disastro dell'elettricità, che oltretutto è molto molto cara. Comunque c'è da dire che vabbè, Benazir lo fece nel 91, ma le persone che poi sono susseguite, Nawaz Sharif o Musharraf, non hanno riparato a questo danno. Quindi ci troviamo in una situazione dove ci sono molti più condizionatori, perché ricordiamoci che qui d'estate si toccano i 52 gradi, l'estate scorsa c'è stato un picco di 52 gradi.
52 quindi, gradi, sì, ma secchi quindi, spero.
Come?
Dico secchi spero.
Ecco, e quindi tantissimi condizionatori, cioè, ad esempio Lahore era una città che viveva 24 ore su 24, quindi le persone, soprattutto quando fa caldo, escono a fare la spesa di notte e quindi tutti i negozi aperti, le luci, un sacco di elettricità che viene usata. Con tutto questo non è stata costruita nessuna nuova unità di produzione di energia elettrica, per cui è veramente un disastro. Questo che tocca un po' tutti. A Islamabad invece hanno problemi con il gas, quindi non c'è il riscaldamento in Pakistan, ci sono le stufe a gas. A Islamabad ieri per la prima volta nella storia è nevicato, quindi rendiamoci conto che le persone a Islamabad sono anche senza riscaldamento.
Ma riscaldamento a gas, cioè diciamo c'è il metano distribuito, no, oppure sono le bombole?
No, ci sono delle stufette molto pericolose.
Ah, ok.
Sì, no, non ci sono sistemi, perché poi il freddo dura 3 mesi, per il resto dell'anno è caldo.
Sì. Anche a Baghdad è nevicato ieri.
Anche a Baghdad è nevicato, non che sia un segno divino dove nevica. C'è qualcosa di brutto, che ne so. Comunque
posso testimoniare che qui in Olanda è piovuto.
Ecco.
Fa abbastanza
e comunque
caldo.
Questo problema del gas e dell'elettricità tocca un po' tutti, invece chiaramente noi fortunati non siamo toccati dall'altra grande tragedia, che invece è il prezzo della farina, che è andato alle stelle perché si è capito che è stato dichiarato l'anno scorso un eccesso di farina in Pakistan e si è esportata.
Ah.
E adesso ci si rende conto che invece non ce n'è abbastanza nel paese e quindi verrà reimportata. Quindi con tutto questo import-export ci sono dei personaggi che si fanno
che
la presta d'oro, chiaramente.
Ovviamente. Mi sembra che alla fine del Salmo sia sempre tutta la stessa minestra. Forse diciamo lì, ora i toni sono un pochino più come si chiama, preoccupanti, con effettivamente morti in strada, eccetera. Però insomma, il fatto che non si investa per fare nuove centrali, si diano in outsourcing la produzione, eccetera, sempre solita minestra, no?
Sì, e poi pensiamo anche alla sorta di ricatto che pende sempre sul Pakistan, che se arrivano dei soldi, quei soldi devono essere utilizzati per determinate cose, ad esempio la guerra al terrorismo. Quando c'è stato lo stato di emergenza dichiarato da Musharraf, sono stati tagliati tutti i fondi che venivano dall'America per lo sviluppo, ma non sono stati tagliati quelli del terrorismo. Quindi c'è anche questo, se c'è qualche forma di impegno da parte del governo, quello viene indirizzato verso quelle cose che poi genereranno l'aiuto degli Stati Uniti in termini di dollari. Con questo non voglio giustificare il governo, però anche questo è un elemento da prendere in considerazione. Certo che in questi giorni stanno venendo al pettine altri problemi che si pensava che sotto Musharraf si fossero arginati, che sono la completa presa del distretto di Karam, di un posto che si chiama Parachinar, di completa presa da parte dei talebani.
Ah, perché quindi, al nord sì, c'è il confine con l'Afghanistan, eh?
Esatto.
E
esatto,
che non è molto sotto controllo.
Non è assolutamente sotto controllo, era anche una zona che resisteva all'essere incorporata al Pakistan nel 1947, quindi non c'è assolutamente un'idea di lealtà verso il Pakistan, nessun elemento di patriottismo, e vige la legge tribale del Pakhtun Wali, quindi quella è diciamo il principale termine di condotta per le persone che vivono lì. Quindi se diciamo uno diceva vabbè, Musharraf è dittatore, Musharraf è questo, però perlomeno tiene gli estremisti a bada, invece adesso ci si rende conto che questo non è stato possibile. Poi solo la storia dirà se questo effettivamente non era impossibile da fare, oppure se lui, come qualcuno ipotizza, ha tentato di tenere i giochi sia con gli Stati Uniti sia con gli elementi islamistici dei servizi segreti. Questo è difficile dirlo al momento. Sì, e poi soprattutto adesso le rivolte non ci sono più, quelle che erano iniziate dopo la morte di Benazir Bhutto, però si ha la sensazione,
cioè si sono scaricate da sole, cioè come avevi detto hanno usato la tecnica di non reagire.
No, dopo l'esercito è dovuto intervenire in diversi posti perché ad esempio l'esasperazione della situazione dell'elettricità era anche dovuta al fatto che una unità di produzione in Sindh era stata incendiata. Quindi insomma i disordini erano di un livello pazzesco. Poi ad esempio voi avrete sentito che tutto il mercato dei gioiellieri, non mi ricordo in che parte del Sindh, era stato bruciato. La verità è che il mercato non era stato bruciato perché erano dei gioiellieri, ma perché tutto quel mercato apparteneva a dei Punjabis. A Karachi in quei giorni chiedevano di che etnia eri quando camminavi per strada, e se eri un Punjabi ti menavano. Quindi la situazione era veramente terribile. E quindi l'esercito è dovuto intervenire e adesso tutto è quieto, ma noi abbiamo il sentore che si stiano programmando delle cose che anche dipendendo da come i risultati delle elezioni saranno, questo problema etnico è solo, non è nemmeno dormiente, è nascosto e si sta tramando, però salterà fuori di nuovo.
Va bene, queste cose mai sopite sono sempre pronte a esplodere. Sì. Quando c'è l'occasione. Ma senti un po', le elezioni a questo punto, che all'inizio c'erano tutti i boicottaggi, non votiamo qui, non votiamo là, ora sono cambiato molto il panorama, insomma, con la morte di Benazir, eccetera. Chi è che adesso partecipa alle elezioni?
Tutti partecipano alle elezioni, tranne penso Imran Khan, perché lui aveva
perché non c'ha più il certificato elettorale.
quello che è successo, però allora, fino alla morte di Benazir le elezioni dovevano essere l'8 gennaio e tutti dicevano le elezioni non saranno fatto in modo legittimo per via dello stato di emergenza, del fatto che c'è la censura sui mezzi di informazione, del fatto che la polizia ha messo agli arresti domiciliari altre persone, però le facciamo perché comunque anche se saranno, non mi viene il termine italiano, rigged, cioè...
Com'è, scusa?
Le elezioni quando... ecco, se ci saranno i brogli elettorali, ecco.
Come si dice in inglese?
Come
si dice in inglese?
Rigged, the elections to be rigged. Oh. Quindi se ci saranno i brogli elettorali, però dobbiamo fare in modo che ci sia un sistema che inizia a ritornare vivo, che è il sistema delle elezioni.
Una simil democrazia, insomma.
Esatto. Poi il giorno della morte di Menazir, vabbè, la prima domanda era chi l'ha uccisa, la seconda domanda era adesso cosa facciamo con le elezioni. Quindi la prima versione di Nawaz Sharif era stata in questo clima di disordini nel paese, assolutamente non ci possono essere le elezioni, oltretutto tanti uffici elettorali sono stati bruciati, si sono persi tanti nomi di elettori, per cui non si possono fare le elezioni l'8 gennaio. 3 giorni dopo, al funerale di Benazir, Zardari dice no, facciamole l'8 gennaio le elezioni perché Benazir ha sempre detto che
Facciamolo.
la miglior vendetta è la democrazia, questo l'ha ripetuto anche suo figlio, quindi le dobbiamo fare. A quel punto
Fammi
Nawaz Sharif anche lui ha detto vabbè, allora
cadere.
le facciamo. Però il governo ha detto per via dei disordini nel paese, del fatto che ci siano stati questi uffici elettorali bruciati, le spostiamo al 18 novembre e così là per via di Muharram, cioè si aspetta che Muharram
Si è
finisca.
finito.
Adesso tutti si lamentano del fatto che le elezioni sono state spostate perché dicono che cavalcando l'empatia che è stata suscitata dalla morte di Benazir, molte più persone andranno alle urne e quindi anche se ci saranno dei brogli elettorali saranno in un certo senso diluiti dal fatto che così tante persone andranno alle urne. E quindi dicono che il governo non ha spostato le elezioni per via degli uffici elettorali bruciati, ma le ha spostate sperando che
Di
il
poter
risentimento.
deviare,
Ecco.
eh? Ho capito. Insomma, tecniche di regime al solito.
Sì, però sembra anche un po' paradossale che prima prevedono i brogli elettorali e poi dopo che sono stati bruciati 10 uffici elettorali dicono ma facciamole lo stesso. Questa
Alla fine
molto l'idea come?
alla fine sembrerebbe meglio effettivamente posticiparla in questo modo, come poi
Posticiparle.
avevano chiesto tutti.
Infatti, cioè, sembra la cosa più normale. Questo secondo me dà anche una chiara idea di quanto siano familiari con le pratiche democratiche gli altri partiti che sono coinvolti qua. Comunque.
Vabbè, insomma, comunque co concorrono sempre i soliti personaggi.
Sì.
Quindi, diciamo, veri cambi sarà difficile, come pare.
Sì, dei cambi. Qualcuno aveva delle speranze in un avvocato che era abbastanza popolare nel partito di Benazir e Benazir ha sempre ostracizzato, chiaramente, perché era un pericolo per la sua figura. E lui è uno dei pochissimi che è ancora agli arresti domiciliari, per cui anche questa è una cosa molto strana. Perché il governo dovrebbe avere così paura di questo Etisaz Hassan quando non è neanche capo del partito, perché Bilawal è stato fatto capo del partito e quindi suscita un po' di perplessità perché è l'unica persona in verità che ci guadagna dagli arresti domiciliari di Etisaz Hassan è Zardari, perché non ha un altro forte leader all'interno del partito.
Oh,
Quindi
Zardari che sarebbe il
il marito
marito.
di Benazir.
Ma scusa, non è il candidato, non sarebbe il figlio?
Beh, sì, allora il figlio di Benazir è la faccia del partito, ma lui non ha nessun diritto politico perché tu puoi essere eletto alle cariche politiche in Pakistan solo a 25 anni, lui ne ha 19.
Sì, quindi è.
Quindi in
Ah.
questo testamento che è stato scritto a Karachi 2 settimane fa, si diceva che Bilawal sarebbe stato il leader del partito, quindi sarebbe susseguito a Benazir, ma avrebbe avuto 2 consiglieri e questi 2 consiglieri sarebbero stati Zardari, suo papà, e un altro, Mohamed Fahim. Che è un altro membro del partito. Però anche alla conferenza stampa Bilawal disse due parole, mia mamma ha sempre detto che la democrazia è la miglior vendetta, e poi Zardari gli ha preso il microfono e ha cominciato a dire: adesso lasciamo mio figlio in pace perché ha perso la mamma adesso, e ha parlato per un'ora lui. Ah. Quindi questa è l'idea veramente del partito.
Ma insomma, senti allora Marta, ti facciamo un grande in bocca al lupo.
Grazie.
Sì.
E ci sentiamo sotto le elezioni magari.
Se vuoi, noi siamo sempre disponibili. La musica di questa puntata in Creative Commons è del gruppo La Goutonnée, credo di poter leggere in francese in questo modo, dall'album Ouverture Facile.
Vi ricordiamo che per contattarci potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica, sì e giù e a caso.
No, quello è cambiato, è edomau@linux.com.
C'hai ragione. Per contattarci potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica edomau@manetti.homlinux.com, e il sito in cui potete scaricare o riascoltare le vecchie puntate è siegiueacaso.blogspot.com.
Alla prossima!